Va ora in onda Ascoltiamoci alla radio. Interviste e opinioni a più voci.
Oggi, sabato 27 gennaio, a quanti sono sintonizzati sulla nostra frequenza, porgo un caro saluto. Sono Fiorella e sono ancora lieta di essere con tutti voi che siete all'ascolto. Radio RVD, in occasione della Giornata della Memoria, come in altre occasioni, si unisce alle tante altre voci che si fanno sentire per non dimenticare. È importante fare memoria, ricordare, possibilmente non solo in un giorno specifico, ma ricordare spesso per un vero cambiamento, evitando l'indifferenza. In questa occasione sono lieta di avere con me l'amico Graziano Pampaloni, che ci guiderà per approfondire alcuni aspetti di un libro di Emanuele Fiano, Sempre con me, le lezioni della Shoah, di PM Editore. Graziano, a te passo subito la parola.
Allora, buongiorno a tutti. Questo libro è un libro per certi aspetti strano, perché non è il resoconto di uno che è stato in campo di concentramento, ma il figlio di Nedo Fiani, che era stato in campo di concentramento e riuscì a salvarsi. Emanuele Fiano è nato nel 63, quindi non ha questa esperienza, ma in questo libro cercherà di emergere da tutta una serie di studiosi, di interpreti di quello che è stato lo sterminio che è avvenuto nella metà del Novecento, con questa dimensione. Il libro è dedicato ai figli e alla moglie, però la cosa importante è quella di darlo a tutti i giovani, perché non si ripeta quello che è possibile, ma dopo lo vedremo. Quindi Fiano, usando tutta una serie di esperti, di studiosi, di tecnici, per lo più anche ebrei, dà una lettura di quello che è stata la Shoah. Tanto per capirci subito, è interessante partire da un esperimento fatto nel 19.
C'è un esperimento didattico messo in scena da un docente di Ravenna nel 2019 che fece molto discutere, ma che suscitò un grande interesse. Il prof entra in aula. Chi non è di Ravenna si metta da questa parte. Gli studenti lo guardano con sospetto. Chi non è nato nella città romagnola, e sono poco meno della metà, si sposta ciondolando senza capirne il motivo. Bene, volevo dirvi che d'ora in poi non potrete più fare lezione in questa classe. Non potrete più venire a scuola. Facce allibite. Prof, ma è serio? Dai, è uno scherzo. Per la Giornata della Memoria, Diego Baroncini, insegnante di lettere, è salito in cattedra così l'altro giorno nella sua classe di seconda media all'Istituto Primario San Vincenzo de Paoli di Ravenna. Una lezione particolare che ha portato i ragazzi a vivere ciò che è stato. Il docente li ha incalzati. Sono serissimo. Ora toglietevi orologi, braccialetti, collanine e appoggiateli su quel banco. Voi che avete gli occhiali, via anche quelli. Ma non ci vediamo. È così. Le cinture anche, ragazzi. E le scarpe non vi servono più. Ragazze, tiratevi indietro i capelli, legateli, nascondeteli come se non li aveste più. Chi ammette di essere in imbarazzo, chi sogghigna, insomma. Tra la classe c'è un po' di costernazione. Poi cala il silenzio. Gli studenti ravennati, a bassa voce, uno con l'altro commentano. Ma dai, ma perché? Quelli che non sono nati a Ravenna vengono spostati verso le finestre. Fa freddo dagli spifferi. Gli altri possono stare al caldo accanto ai termosifoni. Il professore si ferma. Chi di voi ha capito? Tutti hanno capito. ci ha fatto vivere cosa hanno provato gli ebrei quando sono stati separati dai loro compagni, quando sono stati deportati. E voi come vi siete sentiti? A disagio. Gli altri mi vedevano come io non voglio essere vista. E ancora, ma senza occhiali non vedevo nulla. Tutti concordarono. Non è giusto, ovvio. Eppure è stato.
Questo esperimento è avvenuto nel 19, quindi diciamo molto lontano dal manifesto della razza del 38, che in Italia aveva messo da parte quindi tutti gli ebrei. Pensate che in Italia c'erano circa oltre 44.000 ebrei e furono per lo più portati nel campo di Fossoli, vicino a Modena, dove partiva il treno per Auschwitz. In questo campo, fra tante persone importante, Primo Levi, Liliana Milu, Edith Bruck e Nedo Fiani, il papà di Emanuele. Quasi tutti questi quattro ritornarono, ma pagarono il loro esperimento e la loro esperienza per il fatto solo di essere ebrei. 6.500 furono uccisi nei campi di concentramento, ma lo scandalo è questo manifesto della razza nel 38, che poi portò a questa esautorazione di tutti gli ebrei che non potevano né frequentare le scuole eccetera eccetera, e è qualcosa che è controfirmato dal re Vittorio Emanuele III, che non, un re che Toscanini aveva definito degenerato, per capire quanto importante fosse l'attività di questo re, che dalla guerra con la Turchia nell'11 per la conquista della Libia fino alla fine della Seconda Guerra Mondiale praticamente ne farà di tutti i colori, non passerà mai per un democratico. E questo è scandaloso, perché questa figura non sarà mai, come accennata dagli storici eccetera, come un responsabile di qualcosa di tremendo. Ma restiamo al libro di Fiano. Fiano, allora, vi dicevo, ha questa grande capacità di riuscire a far presente una serie di studiosi, di storici, di interpreti della Shoah. Vi ricordo anche che c'è questa ambiguità fra il termine Olocausto e Shoah. Il termine Olocausto è praticamente in qualche modo diventato di moda perché gli Stati Uniti con i film degli anni 70 avevano propagandato questo nome. Olocausto di per sé vuol dire olos, tutto bruciato, con la scusa che poi i corpi venivano cremati, era facile fare questo. Però ricordo che nel mondo antico il termine olocausto riguardava un sacrificio, quindi era qualcosa di funzione religiosa, di sacro. Per questo gli ebrei, a partire dagli anni 40, preferivano il termine e si impose il termine Shoah. È un termine dovuto a Isaia 47:11, che vuol dire sterminio, tempesta furiosa, annientamento. E quindi ci si sta imponendo questo nuovo termine, che è molto più corretto e anche più attento a quello che è avvenuto. Ma ritorniamo al nostro testo. Il testo è logico che non possiamo presentarlo tutto, perché è piuttosto corposo, pieno di capacità di riflettere su alcune cose, ma ci dice qualcosa di interessante. Pensiamo a questo pensiero che è dovuto a Ben Soussan, che è uno studioso francese.
Dimentichi dell'unità del genere umano, riproponiamo per forza di cose le scissioni operate dagli stessi assassini, che pretendevano di fare delle distinzioni in seno alla specie. Nascondere la dimensione umana del male significa occultare una parte essenziale della memoria da trasmettere. Demonizzare gli assassini significa liberarli dal senso di colpa e seppellire una seconda volta le vittime. Ora gli assassini sono parte integrante della specie umana e sono tanto più colpevoli in quanto non tutta l'umanità accettò il crimine.
Anche questo è importante, perché comunque, anche se una minoranza, si oppose a questo sterminio. Fra l'altro, una cosa importante da riconoscere è che gran parte dell'esercito italiano rifiutò di essere inquadrato con l'esercito tedesco quando l'Italia, chiamiamo così, dopo la resa incondizionata agli anglo-americani, e quindi passò dall'altra parte. Tanto è vero che c'è un libro importante sulla, chiamiamo così, prima resistenza, frutto di questi soldati italiani che rifiutarono di inquadrarsi nel, ma questo è un altro problema. La cosa importante da considerare è che la cosa furiosa, tutti gli esseri umani possono diventare assassini, ma questo, se non esiste la capacità di saper reagire. E forse questo ha a che fare col tema dell'obbedienza. Pensate che tutti i soldati, almeno fino a un certo tempo, avevano questo tema dell'obbedienza: un comandante comandava e uno eseguiva, e non è cosa da poco. L'altra cosa è che riuscire a scindere questa obbedienza quando una cosa è, tra virgolette, è giusta e quando una cosa è errata, è qualcosa che è difficile. Solo una mente capace di scegliere, di decidere, è, chiamiamo così, potenzialmente capace di reagire, costi quel che costi. Ma questo è un altro problema. Vediamo un aspetto interessante.
Non c'è limite alla nostra potenza, dunque non c'è limite alla nostra possibilità di procurare morte e sofferenza per giungere al nostro obiettivo. Ecco, nell'analisi più generale che compiono i due studiosi di Francoforte, questa è la prospettiva dell'uomo dominato dalle macchine, dalla tecnica, o anche deresponsabilizzato dal predominio della tecnica. L'uomo può diventare padrone della natura, ma a patto di liquidare i moti e i sentimenti del cuore, la passione o compassione. Da qui il venir meno dell'empatia tra uomini.
I due studiosi sono Horkheim e Adorno, che della scuola di Francoforte hanno sollevato il problema della tecnica che come capacità del mondo moderno di riuscire a dominare, tra virgolette, la natura, ma è messo in secondo ordine anche l'aspetto secondario, cioè questo aspetto della distruttività che noi possiamo emanare, fare, compiere. E in questo senso è importante anche capire come ci sia una doppiezza negli aguzzini, perché sono capaci da un lato di distinguere in noi come coloro che sono seri, adeguati e in sintonia con, chiamiamo così, gli ordini superiori, poi vedremo come e come, ma l'altra parte è di mettere gli altri, i non appartenenti alla loro categoria, nella condizione di essere simili a degli oggetti. In tedesco si chiamavano Stück, pezzi, per dire come gli umani non erano più trattati come esseri, tra virgolette, viventi e pari a noi, ma come pezzi, come degli oggetti, chiamiamo così. Dice un altro aspetto importante è questo che sentiamo adesso.
Io penso infatti che il 27 gennaio debba essere dedicato proprio a questo, proprio per le nuove generazioni, alla storicizzazione di quegli avvenimenti, alla comprensione di cosa fosse avvenuto prima e perché, a ciò che le nuove generazioni prendano coscienza dei loro compiti come protagonisti della storia e non come spettatori, perché ciò che è avvenuto non possa ricapitare. Non sarebbe affatto utile a nessuna battaglia culturale, secondo me, l'abolizione della giornata della memoria. Ma bisogna invece insistere sulla formazione di chi parla di Shoah ai ragazzi delle scuole, di chi parla in quella giornata, perché venga loro trasmessa correttamente la lezione della Shoah. Semmai, se dovessimo pensare a un regalo per chi non è più tornato o per chi è tornato e ha raccontato, allora aumentiamo le ore di storia nelle nostre scuole, visto che sono state ridotte.
Sì, come vedete Fiano esplicita chiaramente quella che è la sua posizione, perché c'è un problema che ultimamente emerge, cioè l'idea che questa celebrazione del 27 febbraio sia qualcosa ormai di retorico e quasi da superare. Ma invece, come vedete, insiste moltissimo questo autore sul fatto che, cioè, non possa ricapitare quello che è già successo, perché siamo tutti umani.
Facciamo una prima pausa musicale. La proposta è quella di ascoltare una canzone di Franco Battiato, Il Carmelo di Hecht.
E per vivere in solitudine, nella pace e nel silenzio, ai confini della realtà. Mentre ad Auschwitz soffiava forte il vento e ventilava la pietà, hai lasciato le cose del mondo, il pensiero profondo dai voli insondabili. Per una luce che sentivi dentro, le verità invisibili. Dove sarà Edith Stein? Dove sarà? I mattini di maggio riempivano l'aria, i profumi nei chiostri del Carmelo di Hecht. Dentro la clausura qualcuno che passava selezionava gli angeli, e nel tuo desiderio di cielo una voce nell'aria si udì: gli ebrei non sono uomini. E sopra un camion o una motocicletta che sia, ti portarono ad Auschwitz. Dove sarà Edith Stein? Dove sarà? E per vivere in solitudine, nella pace e nel silenzio, nel Carmelo di
E dopo Franco Battiato, con la sua canzone Il Carmelo di Hecht, continuiamo la nostra conversazione, o meglio la presentazione del libro di Emanuele Fiano a cura dell'amico Graziano.
C'è un pezzo in cui Fiano presenta ciò che Primo Levi aveva raccontato nel suo libro più importante, Se questo è un uomo. Cioè, quando lui cerca di raccogliere un aspetto, chiamiamo così, per poter sopravvivere, di mangiare qualcosa, e un soldato subito gli dice: ir qui ist kein warum, non c'è nessun perché, quando gli aveva chiesto Primo Levi. E questo è interessante anche notare come non ci sia in questa dimensione, tra virgolette, chiamiamo così, straordinaria, perché si parlava di un ghiacciolo, mica di un qualcosa di eccezionale, ma questa guardia glielo proibisce dicendo che qui non ci sono perché, cioè c'è una legge al di là del, chiamiamo così, del desiderio, della possibilità umana, che porta alla completa distruzione. Sentiamo cosa dice.
Nei campi di sterminio avveniva la trasformazione degli uomini in materia prima. Il massacro industriale non si svolgeva come una carneficina nel senso tradizionale del termine, ma piuttosto come una produzione di cadaveri. In fondo è la fabbrica, simbolo della rivoluzione industriale, che si manifesta come modello di riferimento per l'organizzazione della vita-morte in quelle fabbriche di sterminio. L'ordine, la regolarità delle baracche, gli orari ferrei, i turni, l'ossessiva attenzione alla perfezione con cui doveva essere rifatta la branda, l'organizzazione para-efficientistica del lavoro, la gerarchia anche dei prigionieri, tutto riporta a quel modello. In fondo è proprio una SS di stanza a Treblinka durante lo sterminio, Franz Suchomel, che risponde alla domanda di Lassmann in Shoah negli anni Ottanta del secolo scorso, a sostenere che Treblinka era la morte a catena di montaggio. Certo primitiva, ma funzionava bene.
Lanzma ha fatto un film molto importante, appunto Shoah, piuttosto lungo come tempo, però è il primo grande esempio in cui un regista si preoccupa e documenta questo fatto. Non so se sia ancora visibile nelle nostre sale, certo è che è piuttosto lungo, quindi bisogna vederlo in 2 o 3 volte. La cosa importante è che comunque egli ha colto, a volte con dei trucchi anche, e intervistato dei responsabili dei vari lager. E quindi abbiamo in prima persona, chiamiamo così, delle risposte che ci danno l'idea di quello che succedeva. Non a caso questo, quando si diceva che a Treblinka è un campo di sterminio. I tedeschi avevano fatto dei campi lager dove venivano selezionate le persone subito uccise se non erano adatti, i bambini venivano uccisi, le donne incinte, i vecchi, in compagnia. Coloro che funzionavano venivano impiegati come lavoratori. Ma i campi di sterminio erano, come vi ripeto, erano 6 e avevano quasi tutti in Polonia, Chełmno, Sobibor, Treblinka, Bezek, Majdanek e anche Birkenau. E chi arrivava in questi campi veniva immediatamente eliminato. Poi, per non permettere agli avversari, quindi in particolare ai russi che entravano o gli anglo-americani, li distruggevano questi campi, per cui non resta quasi nulla, anche se, con la scusa che alcuni testimoni sono sopravvissuti, abbiamo poi la ricostruzione, per esempio a Treblinka abbiamo una serie di massi di pietre che ci dicono dove erano gli altri campi e via discorrendo. Ma comunque questo è un altro aspetto. La cosa importante è che bisogna, e Fiano lo fa, riflettere su cosa erano questi aguzzini. Infatti cosa dice?
Forse anche per questo, perché abbiamo scavato dentro al nucleo dell'alienazione della vita di quegli aguzzini, che erano ingranaggi più o meno piccoli di una macchina immensa di morte, e ne abbiamo visto le terribili e umanissime contraddizioni. Forse per pensare a quei criminali, per ragionare sul loro comportamento e ad altri che prima e dopo di loro furono protagonisti di azioni analoghe, ad altre latitudini in altri momenti della storia verso altre genti, noi dobbiamo innanzitutto pensare a noi, al nostro potenziale di cattiveria o cinismo o efferata crudeltà e indifferenza. Emanuele Fiano afferma: io che scrivo e voi che leggete, quindi noi che leggiamo i suoi libri, avremmo potuto essere come loro. Questo si chiede l'autore. Sì, Purtroppo sì, in senso lato, sì, assolutamente sì. Questo è il convincimento in astratto di Emanuele Fiano, che tutti noi avremmo potuto essere assassini.
Sì, in questo senso l'autore insiste su questo aspetto della possibilità che non ci sono degli esseri umani che sono, tra virgolette, per natura, chiamiamo così, buoni e per altri per natura assassini. Siamo tutti umani, quindi tutti possiamo essere responsabili di qualcosa di efferato. Poi lo vedremo come lo giustifica verso la fine del libro. Però intanto sta ragionando su questo aspetto che, e insiste molto su questo. Noi dobbiamo evidentemente fare un po' un lavoro, chiamiamolo così, un po' veloce, ma l'aspetto importante è che tutti gli esseri umani posti in determinate condizioni possono diventare assassini. E questo aspetto è anche importante perché cita uno psicanalista italiano, Recalcati, molto giovane, nato nel 60-59, e quindi ci dà un'interpretazione, chiamiamo così, dell'aspetto della cosiddetta pulsione securitaria, cioè quell'aspetto che ci pone in una sicurezza totale. Sentiamo cosa dice, citando appunto Recalcati.
Esiste un peso della libertà. Potrebbe essere riassunta nell'immagine di ognuno di noi di fronte a un bivio, dove bisogna scegliere di affrontare la propria responsabilità oppure no, e dove la libertà può diventare qualcosa che angoscia, perché scegliere porta a delle conseguenze, mentre seguire la corrente tranquillizza, e questa contraddizione appare come insanabile. Non c'è sintesi. Da una parte l'aspirazione alla libertà, dall'altra parte l'angoscia della libertà. La libertà come peso. Potrebbe sembrare del tutto paradossale questa definizione, ma essa è invece una delle spiegazioni, in termini di psicologia di massa, che possiamo dare al perché delle dittature del Novecento, o meglio del perché quelle dittature furono capaci di trascinare nelle loro decisioni drammatiche e nei loro comportamenti milioni e milioni di cittadini divenuti sudditi.
Sì, questo aspetto è molto significativo e anche interessante, perché ci dice come in qualche modo una ideologia riesce a coinvolgere milioni di persone, sostituendo quella che è la libertà personale con un'adesione totale all'ideologia dominante. Quello che è successo in Germania è probabilmente dovuto agli effetti della sconfitta subita nella Prima Guerra Mondiale, ai tutti i pagamenti che dovettero subire, e pensiamo che un francobollo costava miliardi, quindi voi vi rendete conto che iperinflazione era successa, e la salita al potere di uno come Hitler, che prometteva la soluzione dei problemi, il ritornare alla grande Germania e via discorrendo, ha fatto sì che la nazione si trasformasse in una adesione totale all'ideologia dominante. Ma questo padrone diventa un padre padrone, cioè un qualcosa che prende in mano la nazione, la risolleva e le dà ancora verve, forza, energia. Questa è la spiegazione possibile, anche se non totale, del fatto che come mai milioni di persone si adeguano, accettano, adorano un principe. Quello che era successo anche in Italia con Mussolini, anche se non si giunse, e questo è vero, alla efferatezza, quello che fecero i tedeschi. Però gli italiani, nei paesi che andavano in Jugoslavia, cosiddetta Jugoslavia, Albania e via discorrendo, fecero delle cose spaventose. Tanto è vero che c'è un libro interessante di Enrico Gubetti che parla dei carnefici del Duce, appena uscito, per indicare come anche gli italiani ebbero un ruolo tremendo nell'applicazione della loro, chiamiamo così, supremazia, tra virgolette, militare. Ma questo è un altro aspetto. Sì, la cosa importante da considerare è appunto come un potente, un dittatore, un essere che sta nella politica al comando, dà sicurezza, quindi in termine tecnico si chiama pulsione securitaria, alla nazione. Sentiamo infatti cosa dice Fiano sulla base di Recalcati.
Pulsione securitaria è cioè quella pulsione che pone nella sicurezza, intesa come assenza di preoccupazioni, il fine ultimo della vita nel garantirsi la propria protezione, cioè la pulsione che pone nell'autoconservazione di se stessa il suo fine ultimo. La pulsione securitaria esclude l'ignoto, teme l'ignoto, separa il soggetto dalla vita, dalle paure. Questo è il punto centrale, che ci serve poi per ragionare sul fenomeno di massa delle dittature e della loro criminalità di massa. È proprio in riferimento al secolo delle masse come soggetto politico protagonista, il Novecento, che le tesi sulla psicologia delle masse si sforzano di dipanare la complessità del quesito sul perché così tanti milioni di uomini hanno scelto nel secolo scorso di rinunciare alla propria libertà preferendo alla responsabilità etica che essa comporta le catene totalitarie dei regimi fascisti.
Questo è, chiamo così, il nodo e anche l'aspetto più importante di Fiano, quando sottolinea questo aspetto di come di fronte a un'ideologia dominante la massa delle gente dà il proprio libertà, il proprio senso dell'autonomia, la dà a un padrone, padrone. Un aspetto, chiamiamo così, spaventoso, ma che ci accomuna a tutti gli esseri. Infatti cosa dice?
Ma vedrete, io sbaglio a chiamarla disumana capacità questa testimonianza di catalogazione precisa delle morti. Essa è umanissima. Dovremmo imparare a pensarla come umana. È anche importante trasmettere alle prossime generazioni proprio il senso che costoro non erano dei marziani, ma umanissimi signori, uguali a come siamo noi adesso, esseri umani, dotati di raziocinio, di valori, di principi, capaci di amare i loro figli e mogli e genitori. È la loro insopportabile somiglianza con qualsiasi altro essere umano, la loro non follia, non patologia, che ci fa rendere il tutto così difficile da comprendere o ancora prima da pensare. E se colui che è più simile a noi può commettere un'azione così lontana dal comune modo di vivere o agire o sentire, che per noi l'evento è ancora più terrificante. Dirò una cosa difficile. È perché maledettamente ci assomigliamo che ci fanno più impressione. È la loro fede nell'ideologia che ci differenzia. L'umano può essere trasfigurato dall'ideologia, dalla politica che si presenta come una fede, come un dogma, non come una disciplina di relazione e comprensione del mondo.
Vedete questo aspetto molto importante che sottolinea Fiano, cioè questa dimensione, capacità dell'ideologia di trasformare gli esseri in sudditi, sudditi in senso totale, cioè coloro che eseguono ciò che uno dice. E in questo aspetto è lui tenta di giustificarlo o di spiegarlo con il fatto che di quello che era successo alla Germania XX secolo, XIX secolo. L'aspetto più importante è che ciò che è la tua patria, la tua terra, la tua vita, la tua esistenza viene in qualche modo sublimata dal fatto che qualcuno ti dice torneremo a essere grandi, saremo i padroni del mondo, saremo questo. Infatti cosa dice?
Nel XIX secolo in Germania, quando è la differenza dall'altro che ti caratterizza, allora il peggio sta arrivando. Allora tu, individuo, lotterai insieme a coloro che, soli, considerati fratelli e sorelle, quelli che consideri omogenei a te, della tua stessa cultura, del tuo stesso sangue e del tuo stesso credo, e che insieme a te nelle adunate di massa urlano gli stessi slogan e osannano lo stesso dittatore, omaggiandolo come un dio e abbeverandosi alla sua fonte. Allora sarai pronto per eliminare tutto ciò che consideri diverso da te, oltre il confine della tua identità, e adorerai la differenza e non l'uguaglianza, l'odio e non la fraternità, la costrizione e non la libertà, e sarai pronto a uccidere, a sterminare, a violentare e torturare, a considerare i tuoi diversi come non più umani, e sarai il perfetto adepto di una nuova religione pagana dell'odio criminale. È questa la lezione.
Sì, infatti in questo libro Fiano ricava una serie di lezioni, di insegnamenti da trasmettere appunto ai eventuali giovani. L'aspetto importante è che comunque che egli fa riferimento a una tesi di Browning, che la nascita della nazione, chiamiamo così, del nazismo in particolare meglio, fu dovuto al fatto che si passò dal regime democratico della Repubblica di Weimar, che era quello che era nato subito dopo la Prima Guerra Mondiale e che aveva trovato una serie di avversari e di disprezzatori. Caduto questo regime democratico, permise la salita al potere di Hitler con questo l'elemento, chiamiamo così, del dominio. Tanto è vero che dirà questo.
Un episodio che mi ha fatto capire che era proprio la distruzione del mondo fu questo. Davanti a me c'era un altro del comando che portava un ragazzino verso questo carretto. C'erano due tedeschi. Uno dei due gli ha detto: «Fermati!» «Il ragazzino, non l'appoggiare, ma lancialo dentro il carretto!» Questo è rimasto un po' fermo, non riusciva a capire. Stava proseguendo, allora gli hanno intimato di lanciarlo. «Il ragazzino, lo prendi o lo butti in alto, dentro al carretto!» E questo ha dovuto prendere il ragazzino e buttarlo. Sto ragazzino poteva avere 5-7 mesi, poi piangeva. Quando questo l'ha buttato, inaspettatamente uno dei due ha tirato fuori la pistola e ci ha fatto il tiro a segno. Aveva scommesso dei marchi. Se lo colpiva o non lo colpiva con il tiro a segno, aveva scommesso. Cosa incredibile, che non so se ci si crede o non ci si crede. Da lì ho capito proprio tutto. Ho detto: questi qui ci stanno a trucidare giorno per giorno, proprio come le bestie, ma ancora peggio, perché una bestia non si ammazza in questa maniera.
Sì, vedete, anche ogni tanto Fiano tocca, riferendosi sempre a gente che aveva vissuto nel lago e che era ritornata e racconta questi episodi tremendi in cui la vita di un essere umano non vale niente. Questo è dovuto al fatto che appunto l'essere altro, non essere nella nostra categoria, della nostra, chiamiamo così, nazione, diventa uno stuc, un pezzo, non diventa neanche più un essere umano. La cosa più curiosa è anche il fatto che da questo elemento si elabora appunto l'idea del fatto che solo la nazionalità concede il diritto di cittadinanza, mentre uno che non è della nostra nazionalità diventa automaticamente un essere che può essere disprezzato, non dico arrivare alla tortura o via discorrendo. Però attenzione, questo può succedere in Italia con tutti gli esseri che arrivano, non essendo anche fra l'altro di colore bianco, e immediatamente l'ideologia popolare può diventare un fenomeno ideologico spaventoso. Se c'è anche un potere che fa leva su questo, è evidente che automaticamente si cambia una dimensione. Ma su questo tema della libertà bisogna insistere ulteriormente, e qui Fiano ha ragione, cioè se l'essere ha la libertà e la capacità di reagire non sarà dominato, altrimenti diventerà un fautore del potere. Cosa dice infatti?
L'essere umano, qualunque essere umano, può in determinate condizioni culturali, politiche, sociali, trasformarsi in un assassino di massa, o meglio, nel militante operoso e diligente di una massa di assassini, in un criminale contro l'umanità, senza perdere, al netto di alcuni singoli casi, cognizione di causa, presenza psichica e cognitiva. Questa è una lezione fondamentale della Shoah, e la verità conseguente è dolorosissima, è che questo potrebbe riaccadere a determinate condizioni. Non è la natura umana che lo può da solo impedire, sono altre le condizioni storiche e politiche.
Allora è chiaro che evidentemente non riusciamo a leggere e a presentare tutto il libro nella sua totalità, però quello che emerge è chiaramente questo fatto fondamentale, che l'individuo da solo non è capace di reagire se aderisce a un'ideologia dominante che gli fa fare quello che magari non vorrebbe. Questo lo porta ad essere anche un assassino. Per questo Fiano giustamente dice: tutti noi siamo eventualmente possibili assassini. E quindi l'unica cosa che esiste in qualche modo è scegliere la vita, avere la possibilità di, come dice Liliana Segre, avere la possibilità di pensare alla libertà e curarla definitivamente al di sopra di tutto.
Ringrazio Graziano e concludiamo con una musica che è il Padre Nostro in aramaico, la preghiera del Signore. La data del 27 gennaio rappresenta un'occasione di riflessione su una storia che ci riguarda da vicino. Il 27 gennaio è una giornata importante per ricordare, per sconfiggere l'indifferenza. Perché l'opposto dell'amore non è odio, ma è l'indifferenza, L'opposto della vita non è la morte, ma l'indifferenza. E c'è sempre qualcosa da difendere ed è il contrario dell'indifferenza, la coscienza di ognuno di noi. E con questo, gentili ascoltatori e ascoltatrici, vi ringrazio per essere stati assieme a me e Graziano Pampaloni, l'amico che ci ha guidato in questo percorso letterario. Abbiamo potuto cogliere alcuni aspetti di questo libro di Emanuele Fiano, sempre con me, Le lezioni della Shoah. Io vi ringrazio ancora, vi do appuntamento alla settimana prossima, sempre qui su Radio RVD. E ricordate che Radio RVD è tutta un'altra musica.
Ascoltiamoci alla radio. Interviste e opinioni a più voci.